Buonasera e benvenuti a tutti quanti a questa 22ª lezione della nostra scuola biblica di iChurch e vogliamo darvi il benvenuto perché siamo ormai quasi verso la dirittura d'arrivo per questa scuola che avrà e si concluderà in realtà con 23 lezioni. Non è poco, ma non è neanche tanto, dato l'argomento che è un argomento che potrebbe essere, diciamo, trattato in tantissime lezioni per quanto riguarda appunto la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità. Siamo alla nostra seconda lezione sull'argomento dell'autorità. La prossima settimana sarà l'ultima lezione e vi chiederò anche un po' di pazienza perché la prossima settimana avremo anche il nostro raduno di Infuocati per Dio a Palermo e quindi sia il lunedì che il martedì avremo le prove per il raduno, quindi non so effettivamente se sarà di lunedì o di martedì o se addirittura lo posticiperemo verso giovedì o venerdì, o comunque vi faremo sapere per questa ultima lezione. E voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo, tutti coloro che ci stanno scrivendo, tutti coloro che ci stanno sostenendo in tutti i modi a livello con le vostre preghiere, con il vostro incoraggiamento, con le vostre offerte. Grazie. Grazie veramente con tutto il cuore perché realmente è qualcosa che possiamo fare semplicemente perché abbiamo persone che ci aiutano, che ci incoraggiano come voi e per questo ringraziamo Dio, ma ringraziamo anche voi perché è giusto farlo, perché è un lavoro che stiamo facendo insieme. È un argomento, quello dell'autorità, come abbiamo detto, un argomento molto ampio e molto bello, un argomento personalmente sul quale starei per settimane intere, settimane. Ma non una volta a settimana, ogni giorno, insegnando su questo argomento in maniera particolare, insegnando sul regno di Dio, mi rendo conto di quanto ci sia da imparare, quanto io personalmente stia imparando ogni giorno, ascoltando altri insegnanti, altri predicatori e pregando, leggendo, è veramente un pozzo senza fondo. E quindi continuiamo con questo argomento, quindi bando alle ciance, continuiamo a parlare di questo straordinario argomento che è l'autorità, il nostro testo base, voi sapete, siamo bene o male, siamo sempre partiti da Efesini 1 e voglio rileggerlo dal verso 17, questa è la preghiera dell'Apostolo Paolo che scrive queste parole: io prego affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, del vostro intendimento, della vostra comprensione, della vostra immaginazione, affinché sappiate, non affinché riceviate, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra, nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Sono delle parole profondissime che veramente sarebbero degne di ancora ulteriore approfondimento, di ulteriore studio e continueremo su questo argomento in maniera inesorabile, perché il regno di Dio è un argomento che ha interessato la vita e il ministero di Gesù ed è per questo che deve essere importante per la nostra vita. Uno dei nostri problemi, dei problemi che c'è a volte nella Chiesa è proprio questo, che si continua a predicare quello che Gesù non ha mai predicato e non si predica quello che Gesù ha semplicemente soltanto predicato. Gesù è stato, come qualcuno lo ha definito, il predicatore più monotono e più monotematico, se così possiamo dire. Monotono nel senso che aveva un solo argomento, monotematico, un solo tema. Ed è stato costante e continuo nel tempo, ha iniziato predicando sul regno di Dio, ha terminato la sua vita terrena predicando sul regno di Dio, quando è risorto dalla morte è stato per 40 giorni con un corpo glorificato parlando delle cose riguardanti il regno di Dio ed era l'argomento che più lo interessava perché questo è ciò che lui è venuto a fare in realtà, portare di nuovo il regno di Dio sulla terra, riconnettere l'uomo con Dio, riconnettere di nuovo questa terra con il regno dei cieli. Lui è stato il ponte di collegamento e oggi, grazie a Dio, è lo Spirito Santo nella vita di coloro che credono in Gesù e che continuano a predicare il messaggio del Vangelo in ogni luogo. Quindi abbiamo cominciato a parlare dell'autorità. Vi ricordate, martedì scorso abbiamo letto abbondantemente qualcosa da Matteo 16, cercando di spiegare alcuni principi sul regno, sul fatto che Pietro ricevette la rivelazione di chi Gesù è. Gesù, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù rivela a Pietro chi lui era, chi lui fosse, dicendo: tu sei Pietro, su questa roccia, cioè sulla rivelazione che tu hai avuto, io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non potranno né vincere né resistere, e tu sei Pietro e io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. E Gesù praticamente ha in poche parole definito quella che era l'identità, l'eredità e l'autorità di Pietro, che poi chiaramente rappresenta, tutto questo rappresenta la vita di ognuno di noi, di ogni persona che realmente ha creduto in Gesù e quindi desidera vivere questi principi del regno in maniera reale, in maniera concreta nella sua vita. Parlando di autorità, uno dei testi che più utilizziamo, voi sapete appunto, è Colossesi capitolo 1, e lo voglio rileggere insieme a voi. Colossesi 1, versetti 13 e 14, dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, dalla autorità delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Abbiamo spiegato quale fosse il significato, qual è il significato della parola autorità dal testo greco exousia. Significa letteralmente, lo leggo testualmente, significa. La parola autorità significa privilegio, significa forza, significa capacità, significa competenza, significa libertà o padronanza, significa influenza delegata e quindi significa giurisdizione, significa libertà, come abbiamo già detto, significa potere, significa diritto, significa la forza di fare le cose. Quando parliamo dell'autorità non è semplicemente una parola. La parola autorità esprime un concetto ed è un concetto molto profondo ed è qualcosa che ci fa comprendere il passaggio che c'è stato quando siamo stati trasportati dalle tenebre, siamo stati tirati fuori dall'autorità delle tenebre, siamo stati posizionati, siamo stati trasportati e posizionati nel regno di Dio. Ora, studiando su questo argomento, anche in questo scorso fine settimana, siamo stati a Reggio Calabria, a Bisceglie, a Lecce. La parola trasportati ho scoperto una cosa molto interessante, perché ho studiato tutte le volte che viene usata questa parola nel Nuovo Testamento. E questa parola viene tradotta in diversi modi, ma ha un denominatore comune come significato, cioè in qualunque modo tu la traduci, implica l'idea di qualcosa che è stato fatto in maniera definitiva ed è irreversibile. Questo è molto importante. Qualcosa che è stato fatto in maniera definitiva e in maniera quindi irreversibile. Significa che, dice qua letteralmente, egli ci ha riscattati dall'autorità, dall'exousia delle tenebre, dal privilegio che le tenebre avevano su di noi, dalla forza che le tenebre avevano su di noi, dalla capacità e dalla padronanza che le tenebre avevano su di noi, dalla giurisdizione, dal diritto che le tenebre avevano su di noi. Gesù ci ha liberato da tutto questo e ci ha posizionati, ci ha trasportati e posizionati in maniera definitiva e irreversibile nel regno. Significa che nessuno mai ti potrà togliere da quella posizione, nessuno mai ti potrà togliere dalla posizione nella quale Cristo ti ha messo. In questo regno noi abbiamo autorità, quindi Cristo ci ha liberati dall'autorità delle tenebre, ci ha riscossi, ha pagato un prezzo, ci ha tirati fuori da quella prigione dove le tenebre avevano autorità nella nostra vita e ci ha posizionati in un luogo dove oggi noi abbiamo autorità. Oggi noi abbiamo autorità su colui che aveva autorità su di noi. E questo è un principio fondamentale che dobbiamo comprendere. L'autorità non dipende dalle nostre emozioni, l'autorità non dipende dalle nostre sensazioni, l'autorità dipende dalla posizione che noi abbiamo in Cristo. Siamo stati posizionati nel regno di Dio una volta e per sempre in maniera definitiva e irreversibile, e in questo regno noi abbiamo autorità. Abbiamo letto in Efesini qualcosa di straordinario, ve lo rileggo. Dice Paolo: io prego affinché i vostri occhi si aprano, affinché voi comprendiate quale sia, al versetto 19, la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, è vero, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza e signoria, al di sopra di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche nell'età futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e attenzione, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, è il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Quindi quando la Bibbia parla di Cristo, di quella posizione di autorità e di dignità e di regno che Cristo ha ricevuto direttamente dal Padre, in realtà sta parlando di ognuno di noi, e questo lo dobbiamo comprendere e realizzare nella nostra vita. Perché? Perché quello che sto per leggere è straordinario. In Efesini al capitolo 2, al versetto 4, dice: Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Quindi non siamo stati vivificati perché abbiamo creduto in Lui. Noi siamo stati vivificati mentre eravamo morti nei nostri falli. Ok? Quando noi crediamo in Cristo non veniamo vivificati. Quando noi crediamo in Cristo noi riceviamo il beneficio di quello che Lui ha fatto. La mia fede non muove la mano di Dio, cioè Dio non è mosso dalla mia fede, è la mia fede che è mossa dalla grazia di Dio. Io non convinco Dio a muoversi, perché quello che Dio ha fatto, lo ha fatto una volta e per sempre in Cristo 2000 anni fa. Dio non è condizionato dalla mia fede. Quello che Dio ha fatto, lo ha fatto una volta e per sempre, ha depositato la sua benedizione. La mia fede è motivata ed è spinta ed è mossa dalla grazia di Dio. Quindi io prendo per me ciò che Lui ha già provveduto per me. Io non convinco Lui a muoversi, io non convinco Lui a guarirmi, io non convinco Lui a liberarmi, io non convinco Lui a fare un miracolo. La mia fede prende ciò che Lui ha già provveduto, perché tutto è compiuto. Cristo, Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Vedete, noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, e purtroppo il più grande problema nostro è che viviamo ancora da schiavi, viviamo con una mentalità da servi. Quello che le persone hanno bisogno è un vero ravvedimento, e il ravvedimento non ha a che fare con il peccato, il ravvedimento ha a che fare con un cambio di mentalità in base, in direttiva, in direzione del regno. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è arrivato, ravvedetevi perché il regno dei cieli è in mezzo a voi, ravvedetevi perché il regno dei cieli si deve manifestare. Quindi cambiate il vostro modo di pensare, non ha niente a che fare con il peccato. Ravvedetevi, cioè prendete la mentalità dei re, prendete la mentalità del regno, cercate prima il regno, siate coscienti prima di tutto del regno e della sua giustizia, cioè del regno e della posizione nella quale Dio vi ha messo, una posizione di autorità che non dipende dai tuoi sentimenti, che non dipende dalle tue emozioni, ma che dipende dalla grazia di Dio. Noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio, non perché siamo bravi, non perché andiamo in chiesa, non perché leggiamo la Bibbia, non perché preghiamo, non perché siamo sottomessi, non perché diamo la decima, non perché offriamo qualcosa, ma perché siamo amati. Punto e basta. Siamo amati in maniera incondizionata. E questa posizione è quella che ci dà identità, quello che ci dà eredità ed è quella che ci dà autorità. Ora leggeremo alcuni esempi molto belli per quanto riguarda proprio l'autorità, perché è qualcosa che deve penetrare nei nostri cuori e abbiamo continuamente bisogno di ascoltare questo, perché io mi rendo conto, andando in giro, le persone vengono molto incoraggiate, le persone ricevono miracoli, vedono delle risposte, ma poi la vita di tutti i giorni li riporta in un abisso di scoraggiamento, in una spirale devastante di autocommiserazione e di lamentela e di autocritica e di vittimismo. E noi è importante che continuiamo a battere su questo argomento. Gesù, pensate che Gesù per 3 anni ha predicato su questo argomento e dopo 3 anni Giuda l'ha tradito, Pietro lo ha rinnegato e gli altri sono scappati via quando lui è stato incarcerato, quando lui è stato preso nel Getsemani. Pensate in quanto costanza ci voglia nel poter ricevere questo messaggio. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di parlare con Lui, di stare con Lui, di spendere intimità con lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci comunica il regno di Dio. Il regno di Dio, ha detto Paolo in Romani 14, è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che comunica il regno, convincendoci continuamente della giustizia, convincendoci dandoci pace e facendoci sperimentare la gioia di Dio. Noi abbiamo autorità. Ho visto la vita di tante persone, soprattutto in quest'ultimo periodo, cambiare e trasformarsi, perché quando tu prendi coscienza di chi sei, quando prendi coscienza che sei amato in maniera condizionata e quando prendi coscienza che il diavolo non può più prenderti in giro, allora la nostra vita cambia, la vita delle persone cambia. Ravvedetevi perché il regno di Dio è arrivato. Cambia il modo in cui sei stato condizionato a pensare. Sei stato condizionato a pensare che devi dimostrare qualcosa a Dio, che Lui non è tanto innamorato di te, che Lui è arrabbiato con te, che devi sempre dimostrargli qualcosa, che Dio ha bisogno delle nostre opere per poterci benedire, che se noi non facciamo questo, Lui non farà quest'altro. Noi siamo stati condizionati a pensare di Dio in maniera sbagliata ed è per questo che Gesù è venuto a rivoluzionare totalmente il pensiero dell'uomo nei confronti di Dio, dando un'immagine definitiva di come è Dio realmente. E Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Quando la Bibbia dice, bellissimo, nella lettera ai Colossesi, Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, se possiamo parafrasare, Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Vuoi sapere come Dio realmente guarda Gesù? Leggi i Vangeli, ascolta Lui, guarda come si muove e allora vedrai Dio. Noi abbiamo autorità. Gesù ha detto ai 70, vi ricordate quando sono tornati dalla missione in Luca 10, 17, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, io vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla, nulla potrà farvi del male. La prossima volta che tu ti trovi in una situazione particolare, una situazione di malattia, forse ti trovi in questo momento, una situazione economica particolare, una situazione dove non c'è nessuna possibilità di sbocco, io voglio incoraggiarti a non chiedere a Dio. Voglio incoraggiarti perché in questo si vede l'autorità che noi abbiamo, in questo si vede quanto realmente siamo coscienti della nostra autorità. Perché vedete, quando noi andiamo al Nuovo Testamento, noi non riusciremo mai a trovare una preghiera per la guarigione. Quando voi andate a vedere le guarigioni, non si prega, non si chiede al Padre. Da nessuna parte non si chiede al Padre di guarire le persone. Ogni volta che si tratta di una guarigione, di un miracolo, di un'opera potente, ci sono certe, sono le dichiarazioni e lo vedete nella vita di Gesù, lo vedete negli Atti degli Apostoli. Sii guarito nel nome di Gesù, alzati e cammina nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Gesù Cristo ti sana, sii guarito, oppure ritorna alla vita, risuscita dai morti e tante altre cose. Voi non vedete letteralmente una preghiera, non vedete una supplica. E in questo noi dobbiamo sperimentare un cambiamento di mentalità e utilizzare la quell'autorità che abbiamo. Se hai dei parenti, se hai delle persone care per le quali stai pregando per la guarigione, per cose che devono cambiare, vai, prendi autorità. Se ci sono degli spiriti di infermità, cacciali via nel nome di Gesù. Gesù diceva: donna, tu sei guarita dalla tua infermità. Quando arrivò davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, io ti ringrazio che tu mi esaudisci sempre. Ho detto queste cose affinché tutti quelli che siano qui, che ascoltano, possano credere. Poi si voltò verso la tomba di Lazzaro e disse: Lazzaro, vieni fuori, gridando a gran voce. Vedete, non ci sono preghiere di guarigioni. Non si chiede a Dio o al Padre di cacciare i demoni. Ogni volta che ci sono dei demoni, si cacciano nel nome di Gesù. Non parlare a Dio, parla al demone. Non parlare a Dio, parla alla malattia. Non parlare a Dio, parla alla circostanza. Non dire a Dio quanto è grande la malattia, il problema economico, la circostanza che stai vivendo. Parla alla circostanza. Hai una situazione? Parla, dichiara le promesse di Dio, dichiara la grandezza di Dio e diglielo: nel nome di Gesù io vedrò la vittoria in questa situazione, nel nome di Gesù io vedrò i miei figli guariti, io vedrò mio marito essere liberato, nel nome di Gesù io prendo autorità contro ogni spirito di infermità, contro ogni opera diabolica. La Bibbia dice in 1 Giovanni 3:8 che Gesù è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Gesù stesso ha detto in Giovanni 10:10: il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e la vita in abbondanza. Tutto ciò che sta rubando nella tua vita, che sta portando morte, che sta portando distruzione, non viene da Dio. Prendi posizione, prendi autorità, non farti guidare dalle emozioni. Non è perché ti senti di avere autorità, tu hai autorità. No, tu hai autorità perché Cristo ti ha messo in una posizione di autorità. Questa è la giustizia di Dio. La nostra libertà, la nostra gratificazione non viene dai soldi, dal successo, dalle persone che ci battono la mano sulla spalla e ci dicono bravo. La nostra gratificazione, la nostra libertà dipende dalla giustizia di Dio, cioè il sapere di essere posizionati in maniera corretta, definitiva e irreversibile nella presenza del Padre nostro, dove abbiamo la remissione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati. Siamo stati tirati fuori dalle tenebre e per essere trasportati non in una comunità, non in una religione, ma nel regno di Dio. E in questo regno noi siamo salvi, in questo regno che abbiamo ricevuto, dice la lettera agli Ebrei al capitolo 12, abbiamo ricevuto un regno che non può essere scosso, ma è un regno che scuote la nostra vita, è un regno che scuote tutte le circostanze, dove noi cominciamo a muoverci con autorità, con la piena coscienza e l'autorità. E voglio dirti questo nel nome di Gesù: tu devi prendere coscienza una volta e per sempre di chi tu sei, di quello che sei, di ciò che tu sei. E non sei quello che sei perché sei bravo, o perché sei bravo, o perché sei più santo di qualcuno. Tu sei quello che sei perché Cristo ti ha posizionato nella presenza del Padre, nella presenza del Padre, senza macchia, senza peccato, senza condanna, dice Paolo. Ringraziato sia Dio perché non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Noi abbiamo la giustizia di Dio, abbiamo ricevuto questa giustizia e lo siamo diventati. Lo abbiamo ricevuto e lo siamo diventati. Secondo Corinzi capitolo 5 il versetto 21 è molto esplicito in questa dichiarazione. Dice così: Secondo Corinzi 5:21, poiché egli, parla di Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. La giustizia non è semplicemente qualcosa che ti è stata data, che hai ricevuto, non è semplicemente un vestito che hai indossato. La Bibbia parla delle vesti di giustizia, quella veste di cui fu rivestito il figlio il prodigo quando, tornando a casa sporco e puzzolente di maiale, senza che si lavasse, senza che si pulisse, senza che si profumasse, il padre chiese ai servi di portare la veste più bella e di rivestirlo. Perché? Perché che la giustizia nostra non dipende dal fatto che ci laviamo, che ci profumiamo. In pratica vuol dire la tua giustizia, la tua pulizia non dipende da te, ma dipende dal fatto che hai degli abiti che io ho messo sopra la tua vita, e quegli abiti parlano di purezza, quegli abiti parlano di giustizia, quegli abiti parlano del fatto che sei ritornato a casa e che non uscirai mai più, perché sei ritornato, sei stato posizionato nel regno e hai ripreso, sei degno di essere, di riprendere i tuoi diritti di figlio. Ma la giustizia non è semplicemente una veste che abbiamo indossato, che ci è stata data dal Padre. La giustizia è qualcosa che siamo diventati, ed è questo quello di cui parlavamo la volta scorsa, vi ricordate? Abbiamo a volte un concetto errato dell'autorità, perché pensiamo all'autorità come qualcosa che abbiamo ricevuto e che dobbiamo utilizzare. E in realtà è così, ma non è prima di tutto così. L'autorità non è qualcosa che abbiamo ricevuto. Non siamo stati creati per avere autorità, noi siamo stati creati prima di tutto per essere autorità. E io voglio che tu dica questa sera insieme a me: io sono un figlio di Dio, io sono un ambasciatore di Cristo, io sono un re e un sacerdote, io sono un erede di Dio e un coerede di Cristo, io sono autorità. E perché io sono un erede, io ho un'eredità, e perché io sono un'autorità, io posso avere un'autorità e posso utilizzare questa autorità e posso vendicarmi del nemico che ha avuto autorità su di me fino a quando non ho conosciuto il mio Signore. E Lui mi ha liberato dalle tenebre, mi ha posto in una posizione di autorità dove oggi posso avere autorità su colui che prima distruggeva la mia vita, che prima distruggeva la mia famiglia, che ha distrutto le mie finanze, che ha distrutto i miei figli, che ha distrutto la mia famiglia, che ha distrutto i miei amici, che ha distrutto i miei parenti. Oggi posso utilizzare autorità perché sono in una posizione di autorità. Io uso autorità non perché mi sento giusto. Io uso autorità perché sono giusto. Io non uso autorità perché mi sento santo o mi sento più santo degli altri. Io uso autorità perché sono santo in base al sangue, in accordo al sangue di Gesù. Quello che Cristo ha fatto per me, il sangue versato per me, mi ha reso puro, mi ha reso giusto, mi ha reso santo, mi ha reso perfetto davanti agli occhi del Padre. Colossesi 1:13 ci informa che siamo stati liberati dalla potestà, dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno in maniera definitiva e irreversibile. E in questo regno noi abbiamo la redenzione, la remissione, la redenzione attraverso il sangue e il perdono dei peccati in una maniera costante e continua. Ecco perché non è scritto da nessuna parte, ad esempio nel Nuovo Testamento, che dobbiamo invocare il sangue di Gesù sopra di noi o che dobbiamo chiedere perdono dei nostri peccati. So che è un concetto molto particolare questo qua, ma quando hai compreso chi sei, hai compreso dove sei, è qualcosa che viene in maniera costante e continua. Chiedere perdono è soltanto una questione di coscienza. Noi non siamo perdonati perché chiediamo perdono, noi siamo perdonati perché lo siamo stati 2000 anni fa, con i nostri peccati passati, presenti e futuri. Ed ecco perché non abbiamo bisogno di invocare il sangue di Gesù nella nostra vita. Perché? Perché se sei nel regno è tutto automatico, è qualcosa che ti è stato dato in maniera eterna. E in maniera eterna quindi significa per sempre. Colossesi ci fa comprendere una cosa, che Cristo ha prima di tutto ripristinato la nostra identità di autorità, e Cristo poi ha ripristinato l'efficacia della nostra autorità. Cioè Cristo, con quello che ha fatto, ha prima di tutto ricostruito in noi l'immagine dell'autorità. Quindi noi non soltanto ci vediamo come dei piccoli vermi che hanno autorità di tanto in tanto, no, la Bibbia dice che mediante il sangue di Gesù noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Apocalisse capitolo 1 il versetto 5 e 6 dice così: a Lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse capitolo 5 il versetto 9 e 10 dice così: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto diventare re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quando? Ora. Quando? Ora. Non quando moriremo. Non quando ci sarà l'Apocalisse, ora, noi dobbiamo regnare ora. Romani 5,17 dice una cosa straordinaria: molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia, il dono della giustizia, regneranno nella vita. Quale vita? Questa, non quando moriremo, questa vita. Regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha fatto vedere come regnare. Gesù Cristo ci ha insegnato, mediante il suo esempio, quando noi leggiamo i Vangeli, ci rendiamo che cosa significa regnare sulla terra. Alleluia, è lui il nostro esempio, non Paolo, non Pietro, non Giovanni, non Davide, non Mosè, non Elia, non Isaia, non Tizio Caio. Gesù è il nostro maestro, è il messaggio del Vangelo. Non lo prendi dalle lettere di Paolo, lo prendi dai Vangeli, da quello che è uscito dalla bocca di Gesù. Quello che Paolo scrive non fa altro che rafforzare quello che Gesù ha detto nei Vangeli, ed è importante che noi prendiamo il messaggio di Gesù. Troppo spesso abbiamo fatto diventare il messaggio di Paolo il Vangelo, ma il messaggio del Vangelo è il Vangelo di Cristo. E quindi Paolo rafforza quello che dice Cristo, ma il messaggio principale dalla fonte da cui dobbiamo prendere il messaggio e succhiare il midollo di questa buona notizia è attraverso quello che Gesù ha detto, attraverso quello che Gesù ha fatto, attraverso quello che Gesù ha dimostrato. Paolo si è ammalato, Gesù no. Paolo, ha avuto dei problemi, Gesù no. Perdonatemi, il mio esempio è Gesù, non è Paolo. Il mio esempio è colui che non ha mai peccato, non Paolo. Paolo aveva tanti problemi caratteriali, come io ce li ho, come tu ce li hai, ed ecco perché il mio esempio non può essere qualcuno che segue un esempio. Il mio esempio è Cristo. Siamo tralci attaccati alla vite, e la vite è Cristo. Il nostro esempio è Lui, e a Lui dobbiamo volgere il nostro sguardo, e sono sue le parole che sono spirito e vita. Quello che dice Paolo, quello che scrive Paolo, non è spirito e vita. Quello che dice Gesù è spirito e vita. Solo Gesù ha parole di vita eterna, non Paolo, non Giovanni, non altri, solo Gesù. Ed ecco perché quando noi leggiamo la scrittura, noi dobbiamo dare il giusto valore alle parole di Paolo che alle parole di Gesù. Non possiamo dare lo stesso valore, perché se in questo momento ci fosse in carne e ossa Gesù e Paolo accanto a te, tu non ascolteresti Paolo, tu ascolteresti Gesù, ma anche Paolo accanto a te vorrebbe ascoltare Gesù. Dobbiamo ritornare a leggere i Vangeli e a tirare fuori il succo e comprendere sempre di più quello che è il modo in cui Gesù predicava, cosa Gesù predicava, il significato di quello che Gesù predicava. Siamo stati creati per essere autorità. Gesù ha ripristinato la nostra immagine prima di tutto di autorità, e Gesù ha ripristinato anche la nostra funzione nell'autorità. Quindi, per comprendere, seguitemi in questo, per comprendere bene quello che Gesù ha fatto nella nostra vita o per tutta l'umanità, dobbiamo ritornare a comprendere qual era il piano originale di Dio nel momento della creazione, perché Gesù è venuto a ripristinare, a restaurare, a redimere, a recuperare, cioè a riportarci ad una condizione. Gesù è venuto a riparare qualcosa che si è rotto. Se Adamo non fosse mai caduto, noi non avremmo oggi bisogno della Chiesa per come la conosciamo. Quindi la Chiesa è qualcosa che ci deve riportare. La Chiesa non è il fine, ma è il mezzo che ci porta ad un fine. E il fine è il regno di Dio, non la Chiesa. Il fine è riportare l'uomo a quella condizione originale, perché noi stiamo andando nel posto dal quale stiamo venuti. Noi stiamo andando, stiamo ritornando nel posto dal quale siamo usciti. E questo è molto importante. Quindi, se noi andiamo a leggere qual è il piano originale di Dio, in Genesi al capitolo 1, al versetto 26, ci rendiamo conto di qualcosa di straordinario. E perdonatemi se sono ripetitivo in questo, però abbiamo bisogno di essere ripetitivi per il semplice fatto che abbiamo bisogno che la buona notizia diventi una cosa naturale dentro di noi. Abbiamo bisogno di ravvederci, quindi di cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare. Noi siamo stati condizionati a pensare attraverso una religione, che è il cristianesimo. Gesù non ha mai istituito il cristianesimo. Gesù non ha mai predicato e insegnato sul cristianesimo. Gesù ha sempre solo insegnato sul regno. Ed è su questo argomento che dobbiamo rinnovare la nostra mente. Rinnovare la mente significa ravvedersi. La parola ravvedimento significa rinnovare la mente. Ho chiesto informazione a degli studiosi di greco. La radice è uguale, praticamente è la stessa cosa. Ravvedersi e rinnovare la propria mente è la stessa identica frase. Esprime un concetto da due direzioni diverse. Ravvedersi non ha niente a che fare con il lasciare il peccato, perché se noi non ravvediamo, non ci ravvediamo e non rinnoviamo la nostra mente, noi non lasceremo mai un certo tipo di fare, un certo modo di fare, perché siamo stati condizionati a pensare in quel modo. Noi abbiamo bisogno di essere condizionati dal messaggio del regno di Dio, perché questo è l'unico messaggio che Gesù ha predicato. È l'unico messaggio al quale i 12 discepoli sono stati esposti per 3 anni quasi e mezzo. E scusate se è poco, noi vogliamo essere esposti allo stesso messaggio. Vogliamo essere discepolati dallo stesso messaggio. Vogliamo essere convinti dallo stesso messaggio. Vogliamo essere incoraggiati e portati avanti. Vogliamo avere il latte di questo stesso messaggio, in alcuni casi la carne di questo stesso messaggio. Genesi 1:26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio, abbia regno sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschi e femmine, e Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Il Signore non ha creato l'uomo per avere una religione. È un dramma, sapete, è un dramma. A volte penso a quale fosse la condizione di Adamo ed Eva, dei figli che fecero dal giardino quando riempirono la terra attraverso questi figli meravigliosi. È un dramma oggi che ci siano persone, che abbiano bisogno di altre persone per essere motivate, incoraggiate ed insegnate. È un dramma, questa non è mai stata la volontà originale di Dio, che ci fosse qualcuno che dovesse spingerci attraverso i canti, attraverso la lode, attraverso la musica, a spingerci ad adorare Dio, ad avere comunione con Dio. Quale dramma, quale tragedia il fatto che uomini abbiano bisogno di altri uomini per stare e per avere intimità con Dio, con il Padre. Ecco perché Gesù ha detto: io sono l'unico mediatore, solo attraverso di me, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ed ecco perché dobbiamo assolutamente impedire la dipendenza da altri uomini. È buono andare in comunità, è bellissimo avere dei luoghi dove riunirsi, è bellissimo anche avere dei punti di riferimento, avere quella sana sottomissione e obbedienza a persone che noi riconosciamo che veramente ci amano, ci vogliono bene e che non vogliono dominare sopra la nostra vita. Ma il piano originale di Dio è che ogni singolo essere umano doveva dipendere direttamente, non da Adamo per arrivare a Dio, ma direttamente da Dio. E Gesù è venuto a ripristinare come questo attraverso lo Spirito Santo che viene dato alla nostra vita, dove Dio ha rimesso, ha riposizionato la sua presenza non attorno a noi, ma dentro di noi, affinché ogni singolo essere umano potesse avere un contatto diretto e direttamente accesso al regno di Dio e alla presenza del Padre in maniera diretta, senza bisogno di altri uomini che ti debbano dire cosa devi fare, se è buono, se non è buono, se è sbagliato, se è giusto, eccetera, eccetera, se è da Dio, se non è da Dio. Gloria a Dio per la saggezza delle persone che stanno accanto a noi, facciamone un grande uso, perché sono un grande beneficio se Dio ha messo delle persone sagge attorno a noi, che hanno più esperienze di noi. Gloria a Dio per questo, comprendetemi per quello che voglio dire. Ma il desiderio di Dio, che una volta che comprendiamo che lo Spirito Santo abita dentro di noi, lo Spirito Santo è il governatore del regno di Dio ed è Lui che ci comunica direttamente, è Lui che ci comunica direttamente il regno di Dio in maniera diretta. Noi siamo stati creati a immagine di Dio, ok? A immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo diverse volte parlato di questo argomento, ma permettetemi di andare in una direzione forse diversa da altre volte. La parola immagine, la parola somiglianza hanno un significato molto profondo. Nel testo ebraico queste parole hanno un significato che ci comunica tantissimo e ci insegna veramente tanto e ci fa comprendere qual è il piano originale per la nostra vita, qual è il piano originale che Gesù è venuto a restaurare dentro ognuno di noi. Quindi noi comprendiamo che dentro di noi ora c'è l'immagine e la somiglianza di Dio. Significa che Dio ha due occhi, una bocca, due braccia, due gambe? No. Dio è uomo, donna? No, non è questo quello che sta dicendo qui. La parola immagine, dall'ebraico tselem, significa l'uomo come rappresentante di Dio sulla terra. In realtà la parola tselem nel testo ebraico significa, molto spesso viene tradotta con la parola ombra. Quindi il concetto che vuole esprimere qua è che l'uomo è l'ombra di Dio, cioè quando tu vedi l'ombra di qualcuno, quell'ombra rappresenta la presenza fisica di qualcuno. E quindi la parola immagine ha a che fare con rappresentanza, significa che tu guardi l'uomo e l'uomo rappresenta colui che l'ha creato. Quando Dio crea le piante, le fa secondo la loro specie, insomma, ha le piante con il frutto in sé e si moltiplicheranno in base alla loro specie. Quando Dio crea gli animali, li fa secondo la loro specie. Quando arriva l'uomo non lo fa secondo una specie particolare. Se quando arriva l'uomo il Signore dice lo facciamo della nostra specie. L'uomo sarà nostra immagine, nostra somiglianza. Significa l'uomo è un'estensione naturale di chi io sono. L'uomo è un'estensione naturale di chi Dio è, rappresenta Dio sulla terra. La parola tselem ha a che fare molto con il fare di Dio, ha a che fare proprio con l'autorità e quindi con l'operato di Dio. La parola somiglianza invece dall'ebraico dimuth significa letteralmente modello, sembianza, similitudine, bellezza, espressione. La somiglianza, essere stati creati a somiglianza, significa che noi rappresentiamo l'essere di Dio. Mentre l'immagine rappresenta il fare di Dio, la somiglianza rappresenta l'essere di Dio. La somiglianza ha a che fare con l'amore di Dio, con la luce di Dio, con la natura di Dio. Ok, quindi noi siamo qualcuno chiamati a fare qualcosa. Siamo qualcuno chiamati a fare qualcosa. Quindi noi rappresentiamo Dio in ciò che Lui è e in ciò che Lui fa. Ecco perché Gesù un giorno disse, vi ricordate, in Giovanni 13, prendo questo passaggio perché è molto bello, perché è semplice ed è dolcissimo. Giovanni 13:34 dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. E da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non da quanti miracoli farete, non da quante persone avrete in comunità, non da quanti mi piace, non da quante persone avrete al vostro convegno, non da quanti click o da quante cose avete, dal successo che... No, non è questo, da quante persone vi amano, vi adorano, vi adulano, no. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, dal fatto che vi amate, vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Ecco perché, ad esempio, quando vediamo certe battaglie, certe guerre dottrinali sui social, su internet, ci rendiamo conto di quanto sterili siano, perché le persone fanno quello, dicono, scrivono determinate cose semplicemente per affermare se stessi. Raramente si vede qualcuno che corregge o che parla con l'amore di recuperare la persona, con l'amore di poter parlare, di esprimere determinate cose. Invece si va giù pesante con un giudizio perché la Bibbia dice e si usano i versetti come pietre da lanciare o come frecce da scagliare o come proiettili da sparare o come missili per bombardare chi non la pensa come noi. Gesù ha detto: da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, non dalla vostra dottrina perfetta, non dal fatto che avete o non avete le statue, non dal fatto che fate o non fate il segno della croce, non dai luoghi che frequentate, non dalle persone con le quali pregate, non dal modo in cui vi vestite o vi truccate o non vi truccate, non dal fatto se andate a mare o non andate a mare. Queste sono stupidaggini, il fatto che portate il velo, non portate il velo, la cravatta, quale traduzione della Bibbia è migliore, quale scuola biblica è migliore. Sono tutte stupidaggini. Gesù ha detto: da questo riconosceranno che siete veramente i miei discepoli. Non da come pregate, non da come cantate, non dai miracoli che fate, ma dal fatto che avete amore gli uni gli altri. Paolo parlerà di questo in 1 Corinzi 13, c'è l'elogio all'amore. Dice: quando anche spostassi tutte le montagne, parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, dessi il mio corpo ad essere arso, o dessi tutti i miei averi per nutrire i poveri, se non ho amore, faccio letteralmente schifo, non servo a niente, tutto quello che faccio è spazzatura. Punto. Non importa quante luci abbiamo su di noi, quanti proiettori, quante telecamere, non importa quanto vendiamo, non importa quanto siamo seguiti, se non c'è amore, non siamo nulla, siamo un bronzo risonante, facciamo solo scruscio, si dice dalle nostre parti. Possiamo essere intonati a cantare, facciamo scruscio. Possiamo essere bravissimi a suonare, non concludere, saremo stonati e saremo una nota stonata nel regno di Dio. Ecco perché la base del regno di Dio è l'amore incondizionato del Padre. E perché la base del regno di Dio è la grazia. Su questa base, su questo fondamento, costruiamo la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità, che mai saranno utilizzati, mai per soverchiare o per dominare o per sfruttare, per succhiare le energie degli altri o per mettere la nostra posizione, il nostro nome, la nostra immagine prima di altri. Ma tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che possiamo fare deve essere utilizzato per l'amore incondizionato, per la grazia e quindi per il servizio alle persone. Siamo stati creati ad immagine e somiglianza. Vado un po' veloce perché vorrei esprimere e concludere questo concetto. Quando Adamo peccò, noi non sappiamo quanto tempo passò dal momento in cui Adamo è stato creato al momento in cui lui ha peccato. Una cosa è certa, che non passarono sicuramente né un anno, né 100 anni, né 1.000 anni. Io sono convinto che passarono milioni di anni, sono convintissimo di questo, che per milioni di anni la nostra terra ha vissuto una pace, un paradiso meraviglioso. E sono pienamente convinto che i dinosauri erano gli animali domestici di Adamo ed Eva. Poi è successo qualcosa in realtà, è successo qualcosa che ha creato uno scompenso a livello biologico, a livello genetico. Sono successe tante cose, non è inutile entrare in questo argomento. Quando Adamo peccò, quando Eva cadde nel tranello del nemico, vi ricordate il tranello? È scritto in Genesi 3. Quando il diavolo li tentò, e la tentazione, l'unica tentazione che il diavolo fece è cercare di dare un'immagine sbagliata di Dio al cuore di Eva. E E guardate qua al versetto 5, il diavolo dice: no, voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che le mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio e conoscerete il bene e il male. Ma la verità è che loro erano come Dio, loro erano stati creati a immagine e somiglianza e il dubbio del nemico cerca di dare un'immagine sbagliata, presenta Dio in maniera errata. E guardate qua al versetto 6, leggevo stamattina questo passo ed è, mi ha incuriosito perché non avevo notato, studiando alcune cose, guardate qua, il versetto 6 dice: la donna vide che l'albero era buono da mangiare, ma perché non avevano frutti buoni da mangiare in Eden? Assolutamente sì. La donna vide che l'albero era piacevole agli occhi, ma perché mancavano le cose belle nel paradiso terrestre? Cose belle da guardare, vide che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, ma perché non avevano la mente di Dio creati ad immagine e somiglianza? Ed ecco, vedete, il diavolo a volte ci fa credere che noi non abbiamo determinate cose, e sono cose che in realtà abbiamo già. E Eva è caduta nel tranello, Adamo pure. Il diavolo li convinse che Dio li aveva ingannati, che Dio li aveva presi in giro, che Dio li aveva raggirati e che Dio li voleva tenere in una condizione di sudditanza perché aveva degli interessi. Qual era l'unico interesse? L'unico interesse era semplicemente quello di amarli. Loro avevano tante cose buone da mangiare, tante cose buone da vedere e non avevo bisogno di diventare più intelligenti. Infatti, nel momento in cui mangiarono, diventarono più stupidi. Ed è questo, vedete, il diavolo cerca di far credere alle persone che non hanno niente, mentre in realtà Dio li ha equipaggiati con tutto. E questo li fa cadere nella tentazione. Adamo dichiara la sua indipendenza dal regno di Dio e questo attira una maledizione sulla terra. Attira maledizione sulla terra e Dio dice: da oggi in poi tutto quello che tu farai ti costerà fatica e ti costerà sudore. Tu mangerai mediante la fatica e nel mangiare il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto che sei polvere e in polvere ritornerai. Adamo pecca, non perde la salvezza, perché non esiste il concetto della salvezza, di essere perduti o di essere salvati. Esiste il concetto di regnare. Adamo pecca e concede il regno al suo nemico, concede l'autorità che aveva ricevuto nelle mani di Satana. Lo rivela Satana in Luca 4 quando tenta l'ultimo Adamo. Gesù non è chiamato il secondo Adamo, Gesù è chiamato l'ultimo Adamo, significa che non ce n'è più, grazie a Dio. Uno fece il danno e l'altro ha riparato tutto, finalmente, grazie a Dio. Ma Adamo non ha perso la sua identità di figlio, Adamo non ha mai smesso di essere figlio e Adamo non ha creato figli. Quella che è stata la progenie di Adamo erano sempre figli di Dio, ma in realtà ci fu un problema. Non li procreò più con l'immagine e con la somiglianza di Dio. Noi sappiamo in Genesi 4 che uscendo dal giardino di Eden loro ebbero due figli, Caino e Abele. Ora, Caino e Abele vengono menzionati non perché furono i primi figli di Adamo ed Eva, ma perché furono i primi figli dopo il peccato. Sappiamo la storia. Caino uccide Abele, Abele muore. E Caino scappa, va via, quindi diventa un vagabondo, un nomade. In Genesi 5 leggiamo qualcosa di molto particolare. Guardate, in Genesi 5, questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni. Da quando? Da quando fu creato? No, da quando peccò, perché nel momento in cui lui è stato creato, fino al momento in cui lui ha peccato, non esisteva il tempo. L'uomo e la donna vivevano, gli esseri umani vivevano nell'eternità. Non c'erano le stagioni, non c'era la pioggia, non c'era il caldo, non c'era vivevano in un paradiso terrestre, vivevano in qualcosa che è chiamato il luogo dove Dio regna, il luogo dove assolutamente non c'è niente che vada male, dove tutto è meraviglioso, dove tutto è stupendo, dove tutto è straordinario. Ma dal momento in cui Adamo pecca, il tempo comincia a scorrere, il tempo diventa inesorabile e dopo 130 anni, dice qua, generò un figlio a sua immagine. Attenzione al versetto 3. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua immagine, conforme alla sua, scusate, Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Seth. Ora, il nome Seth è un nome molto particolare, perché il nome Seth significa letteralmente sostituto. Il nome Seth significa sostituto. Questo nome ci fa comprendere quale fosse la condizione spirituale del nostro padre Adamo. Seth non rappresenta semplicemente la sostituzione del primogenito, quindi la sostituzione di Caino o la sostituzione, il sostituto di Abele, ma anche di quella mancanza di gloria e di autorità che fu sostituita dalla povertà e dalla schiavitù e che si propagò inesorabilmente su tutta l'umanità. Ecco perché Paolo dice in Romani 5 al versetto 12 una cosa molto interessante, dice: perciò per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte si è estesa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E questo è stato qualcosa che inesorabilmente si è propagato su tutta l'umanità. Senza che le persone facessero, commettessero peccato, sono diventati peccatori perché Adamo ha commesso il capostipite di una razza, il genere umano, ha peccato e spiritualmente questo ha portato un'influenza su tutta l'umanità. Ed ecco perché poi in Romani 5 l'Apostolo Paolo ci rassicura di qualcosa di straordinario. Così come in maniera automatica il peccato e la morte si sono estesi su tutta l'umanità, così attraverso l'ubbidienza di Cristo, il sacrificio di Cristo, attraverso quello che Lui ha fatto, la grazia e la giustizia si è trasmessa automaticamente su tutti gli uomini. Ed ecco perché noi non diventiamo giusti perché crediamo in Gesù. Noi siamo giusti per quello che Gesù ha fatto, così come eravamo peccatori per quello che Adamo ha fatto, noi siamo giusti per quello che Gesù ha fatto, ma ne prendiamo il beneficio e ci appropriamo di questo beneficio nel momento in cui crediamo in Gesù. Quindi, nel momento in cui Adamo pecca, la generazione che lui procrea non è più a immagine di Dio e a somiglianza di Dio, ma è a sua immagine e a sua somiglianza. Ed è per questo che noi dobbiamo comprendere che attraverso l'opera di Cristo, attraverso quello che Cristo ha fatto, l'uomo è stato ricollegato automaticamente a Dio e la terra è stata ricollegata automaticamente agli uomini. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 19: poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Dice: ma quelli che hanno creduto? No, a tutti, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quindi il nostro compito, come dice subito dopo, noi dunque facciamo da ambasciatori, noi che abbiamo creduto, veniamo, andiamo a predicare il Vangelo dicendo alle persone: siate riconciliati con Dio, perché Lui si è riconciliato con voi. Quindi il nostro compito è predicare la buona notizia del fatto che Dio si è riconciliato con l'uomo e che Dio non imputa più agli uomini i loro falli e che quindi le barriere sono state abbattute, il muro è stato abbattuto, le porte delle prigioni sono state aperte e quindi noi andiamo nelle prigioni e tiriamo fuori le persone che sono già libere. Noi non le andiamo a liberare, sono già libere. Questa è la buona notizia. Siate, vi supplichiamo, riconciliatevi con Dio, come per dire accettate il suo amore e accettate la sua grazia. Guardate cosa è scritto in Colossesi, Paolo riprende questo concetto. Colossesi Colossesi 1:15. Egli è l'immagine, parla di Gesù, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, e tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Attenzione, perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza e, avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli, e voi stessi che un tempo eravate strani e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa. Gesù ci ha riconciliati in maniera definitiva e in maniera irreversibile. Siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Abbiamo autorità. Matteo 28, 18, l'ultimo versetto, mi sto prendendo qualche momento in più, perdonatemi, ma questa citazione è degna. Matteo 28, e prossima volta termineremo su Matteo 28 e poi termineremo con Matteo 16 e parliamo di cosa significa legare e sciogliere. Quello che avremo legato sulla terra sarà sciolto nei cieli, quello che avremo legato sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 28, il versetto 18, Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità, ogni exousia mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, ed ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Lui ti ha messo in una posizione di autorità e ti ha detto: non ti lascerò mai. Nel nome di Gesù Cristo, qualunque cosa stia succedendo nella tua vita, prendi autorità, smettila di piangere, smettila di lamentarti, smettila di chiedere a Dio. Non devi più chiedere, sei un'autorità, non chiedere a Dio. Tu hai autorità. Dichiara la parola di Dio, confessa le promesse di Dio, dichiara la guarigione, dichiara la libertà, dichiara che hai autorità su quella posizione. Comanda al nemico di levare le sue mani, le sue luride zampe da quello che ti appartiene, i soldi che ti appartengono, le persone che ti appartengono, la gioia che ti appartiene, la pace che ti appartiene, la serenità che ti appartiene. Tutto quello che è la tua eredità, che Dio ti ha dato, è tua e tu devi vegliare e vigilare su quello che Dio ti ha dato. Domina e regna sul giardino nel quale sei stato messo. E non permettere a nessun serpente di entrare nel nome di Gesù, perché tu hai autorità di calpestare ogni serpente, di calpestare ogni scorpione. Gesù ti ha dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, verso le persone che si stanno drogando, le persone che si stanno ubriacando, le persone che si sono date al gioco sfrenato, le persone schiave delle macchinette, dei giochi online, le persone che sono schiave della pornografia, le persone che sono schiave di cose che stanno distruggendo la loro vita. Prendi autorità nel nome di Gesù, usala. Non chiedere a Dio, usala nel nome di Gesù, perché Gesù ha detto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome, cacceranno i demoni. Nel nome di Gesù, imponi le mani sugli infermi e dichiara la guarigione, fai fare a quelle persone le cose che non potevano fare prima e vedrai come Dio opererà, vedrai i miracoli straordinari, vedrai. Cercate il regno di Dio. Cerca quella posizione, sii cosciente di quella posizione che Lui ti ha dato nel regno di Dio e agisci come un re, perché non sei più un servo, sei un figlio, sei un erede, sei un re e quindi vivi in maniera dignitosa di colui che ti ha investito della massima autorità nei cieli e sulla terra. Alleluia. Preghiamo, Padre, grazie con tutto il cuore. Voglio ringraziarti, papà, perché tu apri i nostri occhi e voglio chiedere di continuarlo a fare. Grazie perché tu realmente ci stai facendo crescere, ci dai saggezza, ci dai rivelazione in ogni cosa che riguarda le cose del tuo regno. Grazie con tutto il cuore. Spirito Santo, io voglio pregarti insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, insieme a tutte le persone che stanno guardando, che stanno vedendo questo video. Spirito Santo, insegnami a regnare. Spirito Santo, insegnaci a regnare. Ed è per questo che te lo chiediamo nel nome di Gesù e ti ringraziamo. Amen. Grazie. Grazie a tutti coloro che hanno seguito, grazie per tutti coloro che stanno sostenendoci. Vediamo, domani sera saremo a Palermo, giovedì saremo a Messina e sabato sera saremo a Napoli per un concerto nell'albergo Hotel Tiempo, ok? Quindi per quanti vogliono informazioni, per favore scriveteci su Messenger o dove volete voi, tanto sapete come rintracciarci. Dio vi benedica, grazie con tutto il cuore del vostro appoggio e del vostro supporto, siete straordinari. Una buona serata a tutti quanti.